questa incredibile puntata parleremo di tutte le novità di Adobe, perché c'è stata la conferenza, quindi hanno presentato un macello di robe. Alcune di queste novità sono veramente impressionanti, ma c'è qualcosa che Canva sta facendo molto meglio di Adobe. Lo scopriremo in questa puntata. Sigla!
Sì, buongiorno, molto
buongiorno,
bene.
Fibrillanti.
Buongiorno.
Parliamo di Adobe, come Breccia ha già detto, accidenti a te. Molto bene, allora, per chi non si conoscesse, arrivasse qua per la prima volta, Giuliano, Nanni, Breccia, siamo tre designer, facciamo tre cose, trattiamo tre tipi di design diverso nella vita al di fuori di Caffè Design, che è un posto straordinario. In questa puntata appunto parleremo di Adobe, cosa che con le novità appunto che ci sono molto vicino al lavoro che facciamo quotidianamente, ma vi spoilerò già che la prossima puntata, anche per chi ha a che fare o si interessa al cool hunting e tutta quella roba lì, prodotti fighi,
comunicazione,
design, comunicazione, certo, branding, cosa che parleremo, faremo un verticalissimo su Mischief, che se non sapete chi siano, è il
momento giusto,
esatto,
di...
Sono quindi quelli delle dei Red Boots,
probabilmente i Red Boots sono quei più famosi lanciati. Comunque era per dirvi di iscrivervi se non vi interessa Adobe, che vi so questa puntata, la prossima sicuramente magari sì. Quindi bene, dai, andiamo.
Iniziamo
su Adobe.
Io inizierei con una domanda.
Dici cosa?
L'avete visto e perché non l'avete visto?
No, io non
visto. Allora, è la conferenza, diciamo, più importante dell'anno per chi fa design. Però perché non l'abbiamo visto?
Perché non sapevo.
Non aveva scritto il calendario.
Tu l'hai seguito?
Avevo da fare. No, in verità no, perché Adobe Max è sempre lunghissimo, se non mi sbaglio, dura tipo 72 ore.
Sì, maratona.
Sì, esatto, sembra una maratona mentana di Illustrator. E poi alterna cose noiosissime. Tipo, ci sono tre funzionalità in 12 ore
è
di
vero.
Programmazione.
È vero.
Quindi è veramente troppo. Però è figo perché di solito stanno a presentare tutti i nuovi testimonial,
sì, anche le nuove tecnologie, infatti era diviso, quest'anno era diviso in due blocchi, blocco i vari software che sono 6 milioni ormai e poi c'era il Sneak Fest, cioè un settore dove presentavano tutte le nuove tecnologie che però negli anni successivi verranno introdotte. Poi, poi ne parliamo oggi. Giù, tu hai seguito qualcosa?
Io non l'ho vista live, ho visto un po' di cose appena finita, però in realtà me lo sono chiesto questa domanda, cioè me lo sono fatto questa domanda, perché non lo sto vedendo? E una delle verità è che nonostante io sia un affisionato a Adobe, cioè nel senso che comunque utilizzo tutti i software Adobe, credo che Adobe abbia perso di spessore in quanto brand, almeno su di me, ok? Cioè non lo trovo più interessante, ecco, non lo so. Poi sì, sarò io che sono invecchiato, non me ne frega più.
Secondo me non è mai stato molto uno strumento.
Hai ragione, forse sì, in realtà prima lo si vedeva perché magari non c'è nient'altro, però veramente, come dicevi prima, Canva, ok, sì, non l'ho visto, però avrei avuto più entusiasmo a vederlo probabilmente di Adobe.
Vabbè, perché Canva c'è ancora lo slancio della startup,
però guarda l'evento, quanto era dinamico, quanto era.
Sì, questo è Canva, sì. Cioè,
sì. No, poi, vabbè, loro hanno esagerato proprio in termini di intrattenimento, perché ogni cosa era. C'era un teasing continuo. Adesso facciamo questo, poi facciamo quell'altro. Poi arriva una persona vestita di rosso, che in realtà è la nuova funzione, che poi si spoglia e presenta. Era completamente
Adobe invece molto più corporate solitamente.
Estremamente più corporate. Però tu hai detto una cosa giusta, siccome non è mai stato cool,
no.
Cioè, io mi ricordo proprio quando comprai io la tavoletta grafica, veramente a 15 anni, che si parlava dei software di Adobe. Erano le persone che venivano nelle aziende a venderti il prodotto, no? C'era l'antico.
Cioè, Adobe è sempre stato uno strumento, poi che ci fai le robe creative, ma non è mai stato, diciamo, un po' come, non lo so, quello che ti viene a vendere la Folletto. Non è una persona che pulisce, è semplicemente una persona che vende.
Ah, incredibile!
Le metafore di Nano.
È un venditore.
Brutta questa.
Sì.
Però le novità sono tante, effettivamente per chi fa il nostro lavoro sono particolarmente interessanti. Allora io partirei, anzi mi focalizzerei specialmente su quelle di Illustrator, che siccome sono quelle okay. più interessanti, anche perché sono sicuro che tu non le sai, Giù, perché conoscendoti,
certo.
Allora Giù è incredibile, perché Giuliano è quello che tra noi utilizza di più ovviamente Illustrator, perché lui fa branding, verità, eccetera eccetera. Lui ha Illustrator 62.
No, lo aggiorno,
cioè sei l'autore di Pix.
Il fatto che lo aggiorni comunque, come qua ti do ragione, non giustifica il fatto che io mi metta a utilizzare le nuove funzioni.
Ma manco a dire che ce l'ha craccato, io ce l'ho originale, ma non l'ho aggiornato.
L'ho aggiornato, poi ce l'ho aggiornato su 23, guarda, è pazzesco.
Ah, guarda, l'ultima volta che l'ho visto c'era veramente...
Te lo giuro, adesso guarda.
Però diciamo è un cesellatore di pixel, non utilizza le nuove funzionalità, ma utilizza... diciamo una funzionalità, il pennello, il coso della penna.
Vabbè, ognuno c'è,
allora la prima funzione è il text to vector, che ovviamente ha un, è semplicemente il ChatGPT, diciamo, no, il
immagine generativa
che, come abbiamo detto in un reel, ha un nome diverso in ogni programma Adobe. Bravi, ottimo lavoro.
Questo qua si chiama, quindi abbiamo detto
text to vector. Scrivi cosa ti serve e te lo produce. La cosa interessante è che non solo fa delle illustrazioni, ma può fare anche delle iconcine, cioè okay. tu selezioni icona e quindi molto utile. Aeroplano, disco,
esatto, quando devi magari fare
figata. E tra l'altro, come potete vedere qua, la qualità è estremamente alta. Questa
è
roba
già
qui...
vettoriali, che bello.
Allora, esatto, una cosa molto interessante che vedevo, perché questo video qui l'avevo visto, lo stavo vedendo prima, è molto interessante il processo che lui fa in questo caso, dove con il picker, il color picker, va a prendere lo stile da un'immagine.
Sì.
Questa è una cosa figa, cioè nel senso che forse è la novità, secondo me, dell'utilizzo dell'AI così intuitiva, nel senso che lui col picker va a prendere lo stile, che è una cosa, proprio un calcolo che l'AI fa in questo caso, perché ormai non è banale dire scrivi una cosa, te la fa, sono 6 mesi che si può fare, è già vecchia come tecnologia. Questa roba qua è questa cosa qua interessante.
Sì.
Poi, quanto sia fedele o meno, qua è fedele, però...
Sì, diciamo che ni, cioè non è così fedele, perché poi gli fa un gatto con la banana gialla.
No, poi lui ha chiesto il gatto con la banana gialla in quello
Sì,
stile.
Però chiaramente lo stile è un bianco e nero. Non lo so, non mi sembra
no,
così.
È quello lì tipo in grade. Comunque,
vabbè,
sì,
comunque l'abbiamo detto più volte,
male,
può
dai.
Essere benissimo una struttura su cui lavorare,
sì, sì,
che
certo.
ti semplifica.
È un buon inizio,
cioè,
bello.
Piuttosto che andare su Pinterest e cercare la reference giusta, tu hai già una reference molto molto fedele.
Sì, sì, perché soprattutto, scusa, poi chiudo, sì, molto sì. spesso non sai, ne parlavamo con Mitch l'altra volta, ci ha fatto anche un reel lui. Molto spesso non conosci il nome dello stile, quindi fai tu magari vuoi fare una cosa così e non sai come si chiama, hai difficoltà a cercarlo, difficoltà a trovare reference, perché magari non ci riesci, magari ce n'hai una perché hai visto quella, perché ha una foto di un quadro fatto 3 anni fa, dici voglio farla così. Così magari ti avvicini quantomeno a quel tipo di cosa. Quindi può essere comodo potenzialmente.
Assolutamente. Ma c'è una funzione che secondo me è ancora più rivoluzionaria, che è questa esattamente. Ve la faccio vedere. Mockup. Tu i mockup li hai mai fatti su Illustrator?
Assolutamente no.
Perché chiaramente non si possono
perché
fare.
Perché mi esploderebbe il computer.
Esatto,
guarda, sicuramente.
Beh, questo mockup qui è estremamente interessante, perché guarda, tu hai l'elemento in vettoriale che hai fatto, hai la tua modella che hai fatto già lì col generative AI,
tutto cotto lì.
Fai mockup, selezioni tutti e due, make, ovviamente in un menu nascosto, è tutto, guarda, poi vedi, puoi anche selezionare packaging eccetera eccetera, hai anche degli stili,
e lei diventa un packaging,
no. Guarda, e tu puoi spostare adesso in modo assolutamente interattivo, vedi,
wow,
la roba sul tuo modello.
Questo è interessante, indubbiamente. Adobe aveva fatto uscire nel corso del tempo dei software appositi per fare i mockup. Praticamente hanno integrato quelle funzioni dentro Illustrator, perché poi su Photoshop, bene o male, se sei un pochettino più bravo puoi farlo. È interessante, sono sicuro che se io mi metto a fare sta roba sul mio computer, il computer funziona, prende il volo, scoppia nel cielo, fa i fuochi d'artificio ed esplode.
Sì. Però figo. L'altra cosa interessante è che la introduce, suggeriva degli altri mockup presenti online.
Sì.
L'altra problematica di Photoshop, che fino adesso chiaramente non è stata una problematica, però è un passo in più per rendere l'esperienza un po' più fluida, è il fatto che dentro Photoshop puoi già trovare mockup. se tu cerchi mockup, che cavolo ne so, gli iPhone, che è la cosa più comune, li trovi, oppure di magliette.
Certo, sai, quello è il punto di forza di Adobe, perché ha un'infrastruttura molto più potente di Canva, e lui ti manda praticamente a comprarli su Adobe Stock, quindi fa tutto un sequela di cose, di azioni.
Unisce tutti i vari servizi che offre.
Esatto,
ti
il font, prendi il font, quel coso, e li compri da ovunque. C'è il marketplace dentro i software, che comunque
esatto,
è una robetta.
Roba, sì, tanta roba. E hanno fatto anche un lavoro importante sui font. Quante volte hai detto che font è questa immagine? Bene, ora c'è una sorta di font detector che non solo ti dice che font è, ma ti dà la possibilità di integrarlo da lì, di scaricarlo e integrarlo, e di conseguenza di modificare la tua immagine istantaneamente, okay, perché te lo converte o ti propone dei font simili.
Perfetto, qua sicuramente c'è un inghippo che non è stato detto qua dentro, certo, palesemente, perché qua tu, fino ad oggi come si faceva? Come, gli cesellatori come me come facevano? Bella, volevo questa tipografia, screenshot, whatthefont.com, sito che dovreste conoscere tutti, caricavi l'immagine, ti riconosceva il font, da lì più o meno. Quello
più,
qua
o
lì,
meno.
Più o meno, se è più o meno fedele o meno. Là, trovavi il font e poi là lo scaricavi, lo compravi, lo trovavi, eccetera, eccetera. Qua ovviamente questa cosa è possibile, come dice qua, soltanto se
Adobe
quel font,
font
è, cioè, nella libreria Adobe Font.
Ah, lui cerca all'interno di Adobe Font i font più simili, esatto, a quelli, esatto, che, esatto, quindi, esatto, non è proprio un che font è, ma qual è il font più simile che ha a disposizione.
Sì, che font di Adobe è questo, esatto.
Sì, no, qual è quella a disposizione più simile a quello che sto cercando.
Però è molto
che,
comodo.
Onestamente...
No, no, fa il loro gioco anche in questo caso, utilizzare sempre la loro banca, il loro marketplace di prodotti, ha totalmente senso.
Cioè praticamente per copiare qualsiasi cosa, cioè tu scrivi così, se ti genera l'AI un testo a caso, dici che font ha generato e vedi quello simile.
Bello, bello, incredibile.
Non si può più fare niente.
La cosa che però a me disturba un pochetto è che queste funzioni sono effettivamente molto potenti, ma sono sempre molto molto nascoste. Effettivamente adesso che viviamo in una generazione dove ci sono software creati quest'anno, aggiornati quest'anno, moderni, che hanno un'esperienza utente molto molto semplice, l'interfaccia di Adobe è veramente complessa. Cioè questa funzione qui, dove sta?
Allora sai, non sono d'accordo su sta roba qua, onestamente, perché penso che, cioè, immagini il software, quelli là moderni di cui parli, sono tipo Procreate, sì, questi qua... molto
orientati al touch, forse.
Esatto, molto user, cioè molto proprio gesture, eccetera. Sì. Quella roba lì, però, se ti perdi 2 anni di utilizzo e non parti dall'inizio, ora imparare è impossibile. Cioè, io ho provato a, cioè, 3 dita. Vai, fai cose, cioè cose che non c'è scritto da nessuna parte.
Beh, però
invece
dai,
qui comunque nei menu qualcosa c'è.
C'è una guida iniziale, ovviamente.
Sì, però ci sono molte funzionalità che sono veramente tipo tieni premuto, allarghi, cioè gesture incomprensibili.
Secondo me c'è più gerarchia lì che qui, perché qui, come vedi, cioè è un software che è cresciuto nel tempo,
esatto, e sicuramente si è reso complesso
ed è diventato pesantissimo.
Ho messo cose dentro. Beh, io però posso dire una cosa su questo, spesso la lancio fuori entrambi in questa roba qua, perché comunque sono software e uno deve impararli per usarli, altrimenti, cioè, non sono fatti per tutti. Secondo me in entrambi i casi avere un onboarding o avere un tutorial è necessario, perché ci sta, perché anche Procreate probabilmente quando è partito aveva 3 cose che
esatto,
potevi fare, poi le hanno aggiunte,
esatto,
anche loro,
aggiungendo rendi più complesso così. Illustrator è al 30° anno di vita, 20°, non
sì,
lo so
sì,
quante funzionalità hanno aggiunto. Magari all'inizio era molto più semplice, prendevi la penna, lo usavi come lo usava Giuliano oggi
20 anni fa,
prendi la penna, fai i punti, muovi le curve,
solo
e ciao.
Mi piacciono le cose originali.
No, no, ci sta,
io sulla come una tela, come un pittore.
Invece adesso sicuramente si vede che a tanti livelli di complessità aggiunti, e mo si capisce più un cazzo.
Sì, il punto è che però se non sei aggiornato e di conseguenza se non ti guardi queste conferenze, tu queste nuove funzioni
non le scoprirai mai.
Mai,
ah,
cioè,
sì,
mai.
Beh, allora però posso dire una cosa.
Quando
qua
fa l'aggiornamento,
so che molti di voi la sono d'accordo con me, perché se potete Illustrator e Photoshop soprattutto, questa roba dell'AI è un rompimento di coglioni, perché sta sempre davanti al cazzo in realtà quella barra. Cioè, in realtà non ti serve, sta sempre lì che dice usami, ti prego.
Ah, sì?
È sempre
sì,
lì,
sì.
Tu apri Photoshop, fai qualsiasi cosa, prendi una roba, è sempre qui.
Ah.
È sempre qui, esce, dice, non mi serve, devo fare altre cose. Le devi prendere, le spostare, metterla qui su.
Che rompi palle.
E certo, perché loro questa cosa qua la stanno spingendo di brutto, perché sanno di essere indietro e il pepe al culo se lo sentono. Allora lo mettono sempre lì.
Non so quanto è indietro, cioè alla fine veramente c'è solo Canva, eh.
Beh, vabbè,
non però lo so,
adesso loro sono messi bene. Sì, 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 sono
però comunque vi dico che è sempre lì, tu selezioni, guarda Illustrator, è sempre qui, ricolora, che me ne frega, ancora non mi sono arrivate queste cose, però insomma, per dire.
Vabbè,
insomma.
Magari più avanti diventerà un menu contestuale, non solo con le funzionalità di AI, ma che sa dal tuo utilizzo cosa...
Tra l'altro, l'AI su Illustrator.
AI.
Ah, è
incredibile.
E altre domande inutili.
Giochi di parole... Il punto AI dovrà cambiare. AI vero, non vero, può vero, essere vero, più illustrato. Oppure diventerà un software totalmente incentrato all'intelligenza artificiale.
Un'altra cosa, Dani, molto interessante, però un po' fuori dal campo del design e della grafica, è che hanno presentato per Premiere la possibilità di montare, così come avevano fatto altri software, tramite testo. Molto interessante.
Ah, bello, sì, che...
Quindi tu
la script
ti fa esatto la trascrizione, perché riesci a capire cosa stai dicendo, te la mette di fianco come se fosse un blocco di testo, addirittura puoi inserire il tuo blocco di testo e vai dove dici quella roba lì, la tagli.
Molto comodo.
E lui ti taglia il momento in cui la dici.
Ah, okay.
Molto molto comodo, molto, molto perché sì. Tra l'altro io faccio così con uso CapCut in questo modo, cioè faccio il transcript e poi levo i pezzi. Cioè, è un modo evidentemente utilizzato. C'era anche un programma che si chiamava
Slide. No, era Pitch.
Non
no,
mi
roba...
ricordo come si chiamava.
Sì, sì, era un software che aveva
Caption, forse
solo
proprio.
Questa funzione qui.
Esatto, che ti metteva la roba, potevi addirittura cambiare il testo, sì. E lui ti cambiava quello che dicevi.
Vabbè.
Comunque sì, è molto figo, perché effettivamente è una modalità di editing che la gente sta iniziando ad utilizzare, quindi
sì, ha senso che esista. Carino, bello.
Sì,
sottotitolo testo centrica,
ma il testo è quello che dici, è testo centrico, cioè tu vai a tagliare quello che stai dicendo,
sì,
per,
sì, certo.
Per aver senso
totale.
Se fai un film, no, capito, cioè magari
certo.
Da come è nato non c'era questa esigenza, era immagine centrica, mo invece diventa testo centrico, situation.
Un'altra cosa interessante che però non sono riuscito a trovare il riferimento è che loro hanno Adobe Express, si chiama?
Sì, quello dei social.
Quello dei caffè.
Sì, dei social.
Poi ti porto il caffè in 5 minuti.
Che fa Adobe Express?
Adobe Express praticamente è lì la prima risposta a Canva.
Ah, ok.
Dove tu poi tutto quel lavoro lì.
Praticamente per convincerti ad utilizzare questo strumento hanno aggiunto una funzione secondo me particolarmente interessante, è uno scheduler, dove tu hai tutti i contenuti delle diverse piattaforme, dove ti dice
lo fa
mercoledì
anche Canva. Pari c'è la stessa cosa. Faceva già
no continua, non
no è quello,
che cazzo se interrompi,
non
c'è nessuno dei due,
è quello.
Mi potete aiutare
molto, molto
in sostanza
bello.
Tu hai un profilo, io lo so perché sto usando Canva di recente su alcune cose proprio per i social, e tu puoi già su Canva fai il post, connetti chiaramente i tuoi social, Instagram, TikTok, tutti quelli che cazzo, X, tutti.
Sì, è vero, uguale.
Programmi direttamente la Canva.
Fai vedere.
Ma che ti fa vedere? Funziona così.
Possiamo registrare.
Fidati, funziona, te lo giuro. Devi sincronizzare tutto, però puoi fare tutto quanto la Canva. Di trovare un calendario dove tu ti fai il primo editoriale e dici questo quando
lo puoi fare pure con Photoshop Express, quindi
pure con Photoshop.
No, come si chiama?
Sì. Allora con la grafica
stiamo parlando di quello,
la
cioè,
grafica
poi,
un po' più bellina, però esatto, non utilizzando io Canva ho visto questa cosa e ho detto ma carina, bella, mi piace. E effettivamente, vedi, ti dice con la differenza che qua forse non ti è chiaro cos'è schedulato, cos'è uscito.
È tipo quei programmi di schedule tipo Hootsuite,
quello non serve più a niente.
Cioè, perché sono caduti in
quella, probabilmente io non so, però non so, ma secondo me hanno pivotato in Trello Mode, perché sennò non sapevano una sega, cioè a che servono adesso.
Ah, ok.
Cioè, a parte che vabbè, se uno vuole fare, se tu hai solo Instagram puoi fare tutto su Instagram, però se hai multicanale ti serve l'aggregatore, può essere Canva, può essere Adobe Express, o bellissimo, può essere che tutte le mattine ti svegli alle 8 come faccio io.
Esatto. No, no, è vero, diciamo, perché non è solo un fatto di Illustrator, eccetellatore, sì, di video, è proprio un fatto di,
a me piace,
a manualità, tu sei un artigiano dell'internet,
del social, artigiano, cioè, digitale,
invece di programmare il post ti svegli la mattina, ti metti la sveglia,
non lo faccio
e lo
più,
posti,
però, perché però un periodo sì, lo facevo.
Tutta quella manualità, bello.
Molto passiamo
bello
all'altra parte, che è lo Sneak Fest, cioè il momento in cui hanno parlato di tutte le nuove tecnologie. Allora, prima tecnologia, chi ha visto il reel, molte di queste le ha già viste. Allora, Nanni, tu avevi fatto, mi sa, un sito bello, se non sbaglio, sì, su questa roba qui. Loro hanno copiato pari pari.
Andrò, tipo si chiamava.
Esatto, tu disegni pari malamente qualcosa, lui riesce a capire che cos'è. Per esempio, guardate, lui qua disegna... vabbè, sì, lo raccontiamo, vabbè, anche per chi non sta vedendo. Disegna un gatto
male,
bruttissimo, e forse specifica anche: questo è un gatto, sai? Lui dice cosa? E lo trasforma in un bel gatto. Esatto, vediamo adesso. Genera,
cioè, cerca di dargli la stessa posa del gatto che ha provato a disegnare.
Bellissimo,
in un modo
pazzesco, pazzesco, un libro per bambini, sì, stupendo. Gatti grandi protagonisti, questa presentazione. Ah no, quella è, sì, una
tizio. Però vedi, questo il futuro, wow, nel futuro può essere che questa tecnologia la integrino dentro Illustrator, quindi Illustrator fa, sì, 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 il tuo scarabocchio,
è la morte della creatività e altre cose del genere.
Poi hanno presentato questo Project Neo, che è la loro versione di un programma 3D, perché effettivamente, oh, loro ancora adesso non hanno un software di 3D, hanno,
sì, mo Aero, mo qualcuno dice Aero.
No, non penso. No, no, no.
Aero non fa 3D.
No, è rendering, era. Era rendering.
Puoi fare tipo le
bar. No, Dimension. Che
Dimension,
è
Dimension.
Ma Aero che cazzo fa?
Che cos'è? Non esiste, non esiste. Inventato così.
No, no, si è inventato. Fare così non ce l'ho. Se non, vabbè, esiste, non ce l'ho. Non ce l'ho solo. Ma poi, ma quello mici logico al pepe, quello non è.
Vabbè, comunque questo qua sembra bello, sembra un po'.
Sì, era bello ed è integrato, sì, un po' la SketchUp, ed è integrato con Illustrator. Quindi tu fai esporta e te lo esporta in vettoriale sull'Illustrator, quindi fai tutte le tue cose.
Ma quindi si può dire che il vettoriale è tornato di moda, ragazzi.
Incredibile, incredibile, incredibile. Poi hanno presentato questa tecnologia che hanno chiamato Project. Com'è che si chiama? Project Scene Change. Per chiamare per cambiare lo sfondo, tu dici, ma lo fanno tutti? Sì, però
Ti scontorna bene.
Ti scontorna bene, ti applica la luce, ti crea,
bello, dai,
strane.
Ci sta, figo.
Sicuramente, sicuramente.
Sì, sì, sì.
Certo, ci credo.
Esatto. E poi quello più impressionante
è il vestito della tipa.
Questo è molto figo.
Sì, è il vestito della tipa. Sì, sì, sì. Non ho trovato all'inizio una correlazione.
Esatto, bravo. È figo per questo motivo, perché sembra la cosa che non ti aspetti ed è una cosa figa. Una cosa
descriviamo,
aspetti,
descriviamolo.
Scusi,
prima.
Vabbè.
Nanni,
no, appunto, descrivetemela, perché io l'ho vista, ma non
visto?
Ho capito. Cioè,
hai visto penso... anche il mio reel, ma
no, ho visto il reel. Praticamente un vestito che cambia colore e puoi cambiare i pattern.
Allora,
le
sì, nei potenziali vestiti del futuro saranno interattivi. Di conseguenza, tu disegnando il pattern su Illustrator potrai comandarlo direttamente dal vestito. C'è questa ragazza con questo vestito che non sembra ricoperto di schermi. Ecco, io non so neanche che tecnologia sia.
Ma secondo me è la stessa tecnologia che sta sulla BMW, quella là che cambia colore.
Secondo me sono
sei il solito maschio
vetri elettrocromici,
sono
sempre
mettere in mezzo i motori.
Secondo me sono vetri elettrocromici, vetrini piccolini, diciamo che ha una pattern, una superficie squamata, okay, e queste piccole squame cambiano colore formando effettivamente un pattern. La cosa interessante è che
lo vuoi fare con Illustrator, cioè qual è il collegamento?
No, è questo, che questo vestito non si è mai visto prima, forse.
Ripeto, secondo me la cosa interessante qui è che non te lo aspetti da Adobe, perché Adobe fa i software, fa le cose così, sì. Questa roba qui è completamente, no, lontana, se vogliamo, è un'applicazione molto specifica, sì, quella del fashion, che, devo essere onesto, mi intriga, nel senso che potrebbe essere, perché no, un settore che Adobe vuole andare a colpire. Sto speculando a caso, cioè, nel senso, immaginate che questo qua è il tipo di vestito, è il tipo di abbigliamento di fashion del futuro, interattivo, pieno di cose. Non è che Adobe sta prendendosi un know-how di creazione di questo tipo di prodotti?
Ah, forse sì, certo.
Magari per sperimentare, per lavorare su tessuti, su questo tipo di pattern squamati, su roba, una maglietta che si muove, la gazzetta del profeta delle magliette, queste cose qui. mi intriga proprio per questo motivo qui, perché potrebbe essere un settore su cui può lanciare.
Guarda Nanni, se la vediamo così proprio come si dice, a lungo termine, tu ti fai la tua grafica su Illustrator e la grafica
dai, te la metti sulla maglietta
animata, però
madonna mia, animale.
Vabbè. E la cambi, poi no, vabbè,
non lo so,
avrai bisogno di un trasformatore.
Non mi ha convinto stranamente, perché di solito queste cose a me prendono bene, cioè forse non lo so.
Nanni, avrai bisogno di un trasformatore da mettere sulla schiena.
Però scusami Nanni, tu, no, adesso volendo immaginare, vabbè, ma tutti i film, volendo immaginare il futuro, no?
Dai Nanni, guarda la maglietta di Nanni, esatto. In questo momento.
Allora,
vedi, riesci a inquadrare su,
mette Nanni questa di Burro Studio, no? Immagina che questo fiorellino si muova continuamente. È bellino, no? Il fatto che quello che indossi si muove.
Ah, ok.
È una robetta, cioè nel senso mi sembra proprio banale come passo avanti rispetto alle
bello,
grafiche.
Dai, mi hai convinto.
Non che devo per forza.
No, mi hai convinto, però in un futuro dove la risoluzione è effettivamente quella di stampa.
Sì, sì.
Vabbè, ma mettono dei paletti incredibili.
No, perché se no, se deve essere un tubino tubino squamato, fa un po' schifo.
Ti stai comportando come uno che nel 2030 sta commentando un 3310.
Hai ragione. Se nel futuro, quindi poi dopo i vestiti diventano un media, un device dove comunicare, e Adobe si sta posizionando come quello lì che gestisce i contenuti sopra ste robe, ci sta, è figo.
Sì, magari loro hanno un segmento, un blocchetto, un quadretto con una risoluzione altissima che è flessibile.
Sì, magari c'ha delle patch.
Sì.
Delle patch piccoline che cambiano, quindi vedi? Un cerchio.
L'hai fatto, vedi?
Che sì, vuole? E paghi.
E paghi
una patch e paghi. E paghi
a Palermo.
Quelli che hanno investito.
Salutiamo.
Sarà tipo un appello per tutti quelli che hanno perso soldi.
Allora, non so, altre cose interessanti c'era questo, però sono tutte cose che, come Giuliano direbbe, dai per scontato, cioè questo software è in grado di aumentare la risoluzione dei
degli
video.
Elefanti.
Ah, wow. Ah.
Ma tu, Madonna, tu
sono promesse che si fanno da decenni.
Esatto.
No, CSI. Mi ricordo che CSI era il primo ad aver creato questa tecnologia.
Sì, lo fa però con l'intelligenza artificiale, perché prende dei dettagli che non esistono.
Ok, li ricrea fondamentalmente.
Sì, e loro hanno preso tipo un elefante ad alta risoluzione, l'hanno fatto diventare piccolissimo, così ha perso tutti i dettagli. Poi con l'intelligenza artificiale l'hanno allargato.
Ed è una farfalla.
I dettagli poi sono diversi, però lui riesce a capire che è un elefante, che è fatto
sì,
in questo
ricreare,
modo.
Sì, diciamo, ricreare i pixel mancanti.
I pezzi mancanti.
Esatto.
Bellissimo, stupendo. Chissà dove arriveremo.
Esatto. Disse non
hanno queste frasi da dire.
No, guarda, l'ultima tecnologia, poi chiudiamo. Questa tecnologia qui strana, no? Perché dici, ma
che
cazzo ci ha pensato a fare una roba del genere?
Oddio, che fa?
Alle foto che hanno un riflesso, hanno chiaramente un riflesso. Fai una foto a una vetrina, fai una foto dal finestrino della tua macchina, c'è un riflesso spaventoso, l'intelligenza artificiale riesce a capire dove è il riflesso, lo toglie completamente e te lo mette su un altro livello.
Ah, tu puoi
giocare. Sì, quindi puoi schiarire.
Doppia le cose. Molto bello, il
molto
contrario
specifico.
Della double
molto
exposure
specifico.
Ti fa veramente un
mi sembra molto,
molto
specifico.
Bello. Allora, è figo. Molto specifico.
Però capisci, questo lo puoi vendere a iPhone, ad Apple, iPhone, a Google, eccetera, eccetera, dentro la telecamera, anziché la funzione, vi ricordate la funzione rimuovi occhi rossi?
Oh wow, pazzesco.
Oddio, che poi questo sarebbe un reel molto bello da fare.
Perché
uscivano gli occhi
questo
rossi quando facevi una foto?
Sì, esatto.
Mi informo e cerco di capirlo.
Allora, l'ultimo progetto è il progetto Stardust, che per loro è il più grosso, tant'è che hanno detto noi di solito annunciamo 10 novità, ma questa è incredibile.
Quest'anno 12.
Questa è incredibile, questa è l'11ª. E si chiama progetto Stardust ed è il futuro di Photoshop. Fondamentalmente riducono tutta quella complessità dei comandi e diciamo che
tutto l'intelligenza artificiale. Io vado là, ti metti un cane, tu disegni quadrati.
Sì, esatto.
E loro fanno quello che cazzo.
Trovami la fidanzata e gli ha messo la fidanzata.
Sì. In verità era solo in Botswana e invece così sta con una ragazza a Londra. cioè, non si capisce.
Non è che la fotocamera al collo aveva prima, poveretto. Quindi sì, ti dà una vita,
inserisci un cane, inserisci il cane. No, la cosa straordinaria è che quindi nella noi Photoshop che conosciamo molto bene, tutta la parte di toolbar, quella parte lì ha un ruolo specifico per ogni contesto, quindi c'è il laccio magnetico, il laccio volante, il laccio tondo, la selezione quadrata, sì. Ok, però hanno un ruolo, farti selezionare qualcosa. E loro guarda, ti dico,
mi piace la tua traduzione di laccio in lazzo.
È
la traduzione tipo da chi è che stava in là?
Indiana Jones.
Esatto. Da Indiana Jones italiano.
Lei dice la cosa bella è che quando introduce il software dice: io voglio spostare questa coppia, quindi cosa faccio? La sposto. Cioè la tocca, di conseguenza il software riesce a capire che quella persona è una persona e di conseguenza la sposta, quindi in automatico ricrea il contesto, l'elemento che c'è dietro,
certo.
Quindi fa una serie di step che attualmente devi fare uno dopo l'altro.
Io questa cosa qua la odio, è un po' quello che è successo anche alla presentazione di Google, no? Delle foto che fai e poi dopo inizia totalmente a stravolgere per come la tua mente diceva.
Vedi qua, essere. Sposta la ragazza e dietro il ragazzo la parte del ragazzo questa che era coperta è ricreata. Quindi certo. Magari quel ragazzo manco ce l'aveva l'occhio.
Ah certo, chiaro, però l'ha inventato. Esatto. Ah, è un po' discriminante così.
Beh, no, nel senso
sì.
Ci sta. Mi chiedo una cosa.
Ecco, allora, ha levato tutto.
Mi chiedo una cosa, che questo è tipo uno struggle che mi sono sempre chiesto, no? Mi direte perché dovreste avere questa esigenza. Però faccio un esempio. Già su Keynote, per esempio, sì. Tu non puoi mettere un'immagine strecciata. È impossibile.
No, ma per fortuna, giù, dai.
No,
perché cazzo stretch. Di motivo di avere l'immagine strecciata?
Esatto, però noi
per fare l'album di Da Supreme
sappiamo bene che tipi di estetica sono diversi, sono molti, e le rappresentazioni artistiche delle cose, o le rappresentazioni visive delle cose sono di diverso genere. Questa roba qua, che è tarata e calibrata per fare la cosa giusta, sì. Impedisce completamente, allora, annulla completamente.
No, non lo impedisce, grafici. Lo rende secondario.
No, però no, tu no, in questo caso allora, non puoi stracciare le cose.
Io sono d'accordo che in generale... Poi questo qua diventerebbe un paper scientifico.
Sì,
però in generale l'utilizzo di questa intelligenza artificiale, che comunque genera da quello che esiste, rende più difficile uscire dai binari, che di solito è parte principale del processo creativo.
Sì.
Quindi avere un strumento che fa sempre la cosa giusta, quindi ti mette il cagnolino, ma te lo mette giusto... non avrebbe mai fatto nascere tipo un Mimmo Rotella.
Grande, che salutiamo.
Che strappava le robe e metteva là a caso, perché quello era lo strumento.
Sono molto in disaccordo in questo, nel senso
lo
che
lo strumento fa l'arte.
Sì, loro semplicemente stanno semplificando il processo per tutti. Se tu poi sei Mimmo Rotello, se tu sei un pazzo, tu sei da Supreme, poi c'è la possibilità di stravolgere. Però, per esempio, quando metti le immagini adesso su Photoshop, adesso di default non te la strecciano.
Esatto, meglio, meno male, esatto.
Meglio, perché quello di base perché, tu l'immagine non
quello
la
perché guidi l'utente a non sbagliare. E esatto. Secondo me quello ci sta. Se però vuoi strecciare, tu se prendi control, esatto. Lo stretch esatto. E lo stroppi.
Ed è quello che è stato che viene fatto qua. Bene, abbiamo finito, ragazzi. Ciao.
Vabbè, ok, questi sono i miei etici, comunque, ovviamente, che se ne pensate. Ce lo fate sapere nei commenti. Iscrivetevi se avete visto tutta la puntata. E se non l'avete fatto... Non avete visto questo pezzo, quindi non ha senso. Quindi iscrivetevi lo stesso, indipendentemente
sì,
da quello che accade.
Anche perché, sì, dopo questa puntata potete riprendervi la puntata di settimana scorsa, che era su Obag, la storia di Obag, brand italiano incredibile, straordinario, che merita, secondo noi, molto più attenzione. E settimana prossima che parleremo di
Mischief, quei pazzi madri di Mischief, le cose che fanno.
Che
perché
bello,
sono
i
interessanti.
Miei artisti preferiti.
È vero, artisti, designer, chi lo può dirlo. Questo, loro strecciano le immagini, non sono
loro strecciano.
Probabilmente lo stesso. La vita, va bene, ci vediamo lunedì prossimo.
Ciao.
Ciao belli.